Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Vorrei che guardassimo a Giovanni 13, 14, 15 e 16, perché penso che questa sia una sezione della scrittura molto importante. Ci sono molte parti della scrittura che sono molto preziose per il cristiano, alcune ovviamente sono più care di altre, ma nella mia vita personale e dal mio punto di vista questa penso sia la porzione più preziosa della parola di Dio in assoluto, Giovanni dal 13 al 16, e lo è perché ha molto pathos, ha molta emozione, ha molto amore, ma più di quello lo è perché è l'eredità di Gesù Cristo ai suoi figli, ai suoi discepoli, ai suoi seguaci, a coloro che lo conoscono e lo amano. E come abbiamo menzionato l'ultima volta, l'ultimo testamento di Cristo ai suoi discepoli dovrebbe certamente avere grande significato per noi. Quando realizziamo il fatto che Gesù Cristo, lasciando questo mondo, ci ha lasciato un'eredità incredibile, quello dovrebbe arricchire le nostre vite in modo tale, in modo così grande che ci conviene comprendere ed appropriarci delle cose che sono in questo passo. Dovreste dire che queste sono le possessioni, i possedimenti più preziosi del cristiano. Ora ricordate che Giovanni 13, 14, 15, 16 avvengono tutti nello stesso momento, nella stanza superiore, la notte prima che Gesù fosse preso prigioniero e crocifisso. Questo è il suo ultimo tempo con i suoi discepoli. I primi 12 capitoli del Vangelo di Giovanni trattano del ministero di Gesù verso l'ampia area di Israele. I capitoli dal 13 al 16 di Giovanni trattano del ministero di Gesù verso i suoi discepoli. Il capitolo 17 parla della sua preghiera al Padre ed il capitolo 18 e seguenti della sua morte e resurrezione. Così in questo, il cuore di questo ministero particolare di Cristo verso i suoi discepoli è tutto spiegato qui in Giovanni dal 13 al 16, nel mentre lo vediamo dare promesse ai suoi, promesse che si estendono oltre quegli uomini a tutti coloro che nel corso della storia avranno ed hanno invocato il nome di Cristo. Ed egli ha annunciato loro che stava per morire, e quello era un colpo, ed essero molto addolorati. Nel capitolo 16, al versetto 6, ci viene detto che la tristezza aveva riempito il loro cuore a causa di ciò che aveva detto. Ora, questi discepoli avevano riposto tutta la loro fiducia in Cristo, avevano riposto tutta la loro fiducia in Lui, e non intendo questo solamente in senso spirituale, intendo anche in senso fisico ed in un senso emotivo e persino in un senso economico. Avevano confidato in Lui per ogni singola cosa della loro esistenza, ed ora Egli stava annunciando loro che li stava lasciando, ma dice subito: ho un'eredità che voglio lasciarvi, e questa diventa l'eredità di ogni cristiano che abbia mai vissuto. Questa è la cosa che Gesù ha progettato per incoraggiare i cuori dei suoi discepoli, per rafforzarli nel tempo di grande tristezza e grande stress, mentre l'avrebbero visto preso prigioniero e crocifisso. Ora, ho menzionato l'ultima volta 5 dei 10 che voglio menzionarvi come l'eredità di Gesù ai suoi figli. La prima cosa che ci ha lasciato è la prova dell'amore, e questo si trova nel capitolo 13. Ci ha lasciato la prova dell'amore. Alla fine del versetto 1, nel capitolo 13, dice che avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla perfezione. Li amò totalmente. E voleva che sapessero che li amava, perché avrebbero potuto pensare che, visto che stava andando via, egli fosse in qualche modo indifferente ai loro bisogni, che avrebbe dovuto essere un po' distaccato per lasciarli in una circostanza così disperata, senza alcuna risorsa. E così voleva che sapessero che quello non era affatto vero, ma che anzi li amava e li amò fino alla perfezione. Così egli, in Giovanni 13, lavò i loro piedi come segno del suo amore verso di loro, come simbolo del suo amore per loro. Si chinò per servirli nel servizio più basso possibile che si possa immaginare, e dice: ora questo è amore, ed è il modo in cui voglio che vi amiate gli uni gli altri, con quel tipo di servizio che si abbassa. E così diede loro quella meravigliosa prova d'amore. Però inoltre, in Giovanni 15, versetto 12, ricorderete, abbiamo studiato brevemente i versetti dal 12 al 14, soffermandoci un attimo sul versetto 13, nessuno amore più grande di questo, che uno dia la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici. Gesù qui sta di nuovo provando il suo amore, dicendo: il più grande amore che un uomo potrebbe mai avere per qualcuno sarebbe quello di sacrificare la propria vita per quella persona. E Gesù dice questo affinché, quando poi lo farà, se ne ricordino e lo vedano come un atto di fatto d'amore. E così, mediante il lavaggio dei piedi di Giovanni 13 e mediante l'affermazione che nessuno può avere amore più grande che quello di morire per i suoi amici, Gesù dimostra così il suo amore. Egli ci ama. La seconda cosa che Gesù ha lasciato come eredità non era solamente la prova d'amore, ma la speranza del cielo. Capitolo 14. Disse: me ne vado, ma tornerò a prendervi e vi porterò in un luogo che ora sto preparando per voi. Quindi smettete di lasciare che il vostro cuore sia turbato. Se confidate in Dio, potete confidare anche in me. E qui c'è un'affermazione della sua uguaglianza con Dio. Me ne vado a prepararvi la vostra stanza nella casa del Padre. E così promise loro la speranza del cielo. La terza cosa che promise loro, che abbiamo visto l'ultima volta, fu la garanzia della potenza, in Giovanni 14, 11 e 12. Dice: avete visto le mie opere? Ed esse erano prova sufficiente di chi era? Ma in verità vi dico, Giovanni 14, 12, colui che crede in me, le opere che io faccio le farà anche lui, e ne farà anche di più grandi di queste, perché io vado al Padre mio. Qui troviamo la promessa o la garanzia della potenza, che, visto che egli stava andando al Padre, noi, i suoi discepoli, che principalmente erano in vista qui, però saremo in grado di fare opere più grandi di quelle che fece lui. Ed abbiamo discusso il significato di questo. Non significa che faremo opere più grandi in potenza, perché non potrebbe esserci alcuna potenza più grande di quella di Dio. Non faremo opere più grandi per genere, perché non si può far nulla di più grande per genere che resuscitare i morti o creare cose, ed è ciò che egli fece, ma ciò a cui si riferisce qui è che l'estensione della sua potenza sarebbe stata più grande in termini di diffusione di quanto fosse mai stata durante il suo ministero. I miracoli della Chiesa primitiva furono portati in un'area geografica molto più ampia di quanto fosse mai stato fatto nella vita di Gesù, e da quel tempo il miracolo della potenza trasformante dell'atto della salvezza sono stati portati intorno al mondo, ed è esattamente questo che aveva in mente, che solo il fatto che io me ne vada non vi renderà impotenti, ma piuttosto sarete in grado di muovervi da qui ed estenderete la potenza di Dio in luoghi che non erano mai stati toccati in quel modo prima. Quindi la prova dell'amore, la speranza del cielo, la garanzia della potenza. E la quarta cosa che abbiamo visto l'ultima volta è stata l'assicurazione della provvista. L'assicurazione della provvista. Giovanni 14, 13: qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. Versetto 14 dice la stessa cosa: se chiederete qualunque cosa nel mio nome, io la farò. E qui troviamo che Gesù sta dicendo: ascoltate, so che sembra spaventoso che io me ne vada e non avrete alcuna risorsa, ma lasciate che mi affretti ad aggiungere che avrete tutto ciò di cui avete bisogno solamente se lo chiederete. E, come abbiamo sottolineato l'ultima volta, la preghiera è il cordone ombelicale che ci collega alla fonte di potenza, alla fonte di provvista celeste. Cristo ci ha promesso che tutte le cose sono nostre. Paolo fece eco a questo quando disse: il mio Dio provvederà che cosa? A tutti i vostri bisogni, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Una grande affermazione: secondo le sue ricchezze, non dalle sue ricchezze, ma secondo le sue ricchezze. Cioè, non ci dà un piccolo pezzo di ciò che ha, ci dà secondo, in una misura uguale alla provvista, dà per soddisfare il nostro bisogno. Così la promessa del Signore Gesù Cristo, dunque, è che avremo avuto un'assicurazione della provvista, che non ci sarebbe mai mancato nulla di ciò che è necessario per noi, ma che avremmo avuto una provvista assoluta, e questo deve essere ottenuto per noi, cercando il Padre in preghiera, affinché quando Egli dà, possa essere glorificato per aver risposto. Poi la quinta cosa che abbiamo visto l'ultima volta, e dove ci siamo fermati, è che il Signore non ci dà solamente la prova dell'amore, la speranza del cielo, la garanzia della potenza, l'assicurazione della provvista, ma, e probabilmente questo deve essere culminante, almeno in quei primi cinque, la promessa dello Spirito Santo. Dice, al versetto 16 del capitolo 14, io pregherò al Padre ed Egli vi darà un altro paracletos, un aiutante soprannaturale che rimarrà con voi per sempre. Versetto 17 ci dice chi è? Lo Spirito della verità. Il versetto 26 dice: ma il Consolatore, che è lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome. E qui di nuovo abbiamo la stessa idea, che indica la venuta dello Spirito Santo, che dimorerà dentro di noi per diverse ragioni. Abbiamo detto l'ultima volta che lo Spirito Santo viene dentro di noi per darci potenza, Atti 1:8, riceverete potenza dopo che lo Spirito Santo sarà venuto su di voi. Lo Spirito Santo viene per consolarci, ci parla anche della consolazione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo viene per garantire la nostra eredità, ci è stata la caparra dello Spirito. Lo Spirito viene per sigillare la nostra salvezza. Ci sono molte cose che lo Spirito Santo fa. Il dono dello Spirito Santo ci è stato dato da Cristo per equipaggiarci per il ministero al quale ci chiama. Così, come cristiani, siamo ricchi. Abbiamo la prova dell'amore, la speranza del cielo, la garanzia di potenza, l'assicurazione della provvista ed il dono dello Spirito Santo. Ora voglio darvi Le ultime cinque sono molto, molto semplici, molto fondamentali, potrebbero essere ampliate molto di più di quanto farò questa mattina. Questa mattina mi limiterò a toccare la superficie. Numero 6. Il nostro Signore ci ha lasciato il possedimento della verità. La verità, il possesso della verità. Sapete, è un mondo frustrante quello in cui viviamo per coloro che cercano la verità. Penso sempre alla risposta cinica di Pilato che disse a Gesù: che cos'è la verità? Ed era al punto della sua vita in cui era così stanco del tentativo di trovarla che era diventato cinico ed era come per dire: ah, non c'è alcuna verità. La Bibbia parla del fatto che gli uomini cercano la verità e non la trovano mai, che non c'è fine allo scrivere di libri, ma che si trova pochissima verità, che la filosofia dell'uomo è inganno, vano, e la lotta dell'uomo per scoprire la realtà, e con questo intendo la realtà ultima del destino, dell'eternità, dell'origine, della salvezza, dello scopo, del proposito dell'uomo, dell'essere parte di qualcosa, di un qualche continuum eterno, tutto quel tipo di verità è la cosa che l'uomo cerca così disperatamente, quel vuoto che rode nel suo cuore, che può essere riempito solamente dal conoscere la ragione dell'esistere. Tuttavia Gesù ci ha dato questo. Guardate a Giovanni, capitolo 14, versetto 17. Nel darci lo Spirito, dice, cioè lo Spirito della verità. Lo Spirito Santo è inseparabile dalla verità. E quando Dio ci ha dato lo Spirito, ora notate questo, ok? Quando Dio ci ha dato lo Spirito, Egli ci ha dato l'insegnante residente della verità stessa. Lo Spirito di Dio, nella vita del credente, è un rivelatore soggettivo della verità. Cioè, intendo soggettivo nella misura in cui internamente lo Spirito di Dio ci guida alla conoscenza della verità. Ed è una grande realtà. Gente, sapere che il Signore Gesù Cristo ci ha concesso un insegnante residente della verità che dimora in noi. E voglio portarvi per un minuto a Prima Giovanni, capitolo 2. Prima Giovanni 2, versetto 20. E qui sta paragonando gli anticristi con i veri cristiani. Sta mostrando la differenza. Ma il versetto 20 si concentra su una differenza molto fondamentale. Ci sono diverse differenze nei versetti dal 18 al 27 e ne prenderemo solamente una. La prima differenza è che i veri cristiani, in contrasto con gli anticristi, i veri cristiani hanno un'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa, dice. Abbiamo un'unzione. La parola dal greco significa letteralmente ungendo. Abbiamo un olio. Abbiamo un'unzione. Un'unzione. E quella viene dal Santo. Viene da Dio stesso, da Cristo. E voi sapete, come risultato di ciò, che cosa? Ogni cosa. Ora, questo non significa ogni cosa in termini di ogni cosa nell'universo, uguali a Dio. Prima Corinzi 13,9 dice: ora conosciamo in parte, un giorno conosceremo come siamo conosciuti. Quindi non è l'idea che sappiamo tutto ciò che c'è da sapere, ma che sappiamo tutte le cose che riguardano, per usare le parole di Pietro, che riguardano la vita e la pietà. Sappiamo tutte le cose necessarie per comprendere la salvezza, il comportamento conseguente alla salvezza. Sappiamo tutte le cose che sono necessarie perché abbiamo un insegnante residente in noi della verità, che soggettivamente opera sulla nostra coscienza per portare la nostra coscienza stessa in conformità con la verità di Dio. Ora andate al versetto 21. Vi ho scritto perché conoscete la verità. Vedete? Ed in mezzo dice: non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. Vi sto scrivendo, ora guardate qui, vi sto scrivendo queste cose perché conoscete la verità. Qual è il punto di quello? Avete l'insegnante soggettivo della verità. Ora ascoltate, e ora io vi sto dando la rivelazione oggettiva e la combinazione di entrambe queste cose vi equipaggia. Ed è solamente quando avete, ascoltate bene, è solamente quando avete l'insegnante residente della verità che siete in grado e sarete in grado di comprendere queste cose, giusto? Prima Corinzi ce lo dice così chiaramente nel capitolo 2. L'uomo naturale non può comprendere le cose di Dio. L'unico modo in cui possiamo comprendere le cose di Dio è quello di avere lo Spirito di Dio. Primo Corinzi, più avanti nel capitolo 12, dice: nessuno può nemmeno dire Gesù è Signore se non per mezzo dello Spirito di Dio. E così abbiamo l'insegnante, residente o dimorante della verità, dice Giovanni, e di conseguenza vi scrivo la rivelazione oggettiva e voi la comprenderete, e quelle due cose si uniranno per darvi la verità composta che Dio vuole che abbiate. Verità come teologia oggettiva e verità come direzione personale nella nostra vita da parte dello Spirito Santo che mette in pratica, che applica la parola su di noi. Ora scendete giù al versetto 27 e ne discute ulteriormente la cosa. Al versetto 27 dice: ma l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora dove? In voi. Ora, chi è l'unzione, abbiamo detto? Chi è? Chi è l'unzione? Chi è l'ungento? L'olio, chi è? Lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo dimora in voi. Questo è bellissimo. Guardate a tutte queste cose sullo Spirito Santo. Procede da Cristo, avete ricevuto Lui, lo Spirito, è interno, è in voi, è permanente, dimora, presente continuo, è sufficiente, non avete bisogno che alcuno vi insegni. Potreste dire, allora vai a casa MacArthur, lasciaci qui in pace. No, non andrò a casa, questo non mi toglie il lavoro. O potresti dire, dice che non abbiamo bisogno che nessuno ci insegni. Sì, ma voglio interpretarlo, se mi concedete il privilegio. E lo farò comunque. Ciò che significa è che non dipendiamo dall'insegnamento umano. Non abbiamo bisogno di ascoltare l'insegnamento umano da uomini. Ora, questo non significa, meglio togliere i figli da scuola, non ha bisogno di imparare nulla. No, non significa quello. Si riferisce all'insegnamento sulla salvezza in tutto questo contesto, l'insegnamento sulla pietà, l'insegnamento sulla verità eterna in relazione a Dio. Quando si tratta di tutto questo, gente, non abbiamo bisogno che gli uomini ci insegnino. Siamo insegnati dallo Spirito Santo. Ora, a volte lo Spirito Santo ci insegna attraverso di me, ma è comunque lo Spirito Santo, giusto? Non avete bisogno di studiare approcci umani alla religione? Come vi ho detto prima, l'unica volta che la religione umana è mai giusta è quando interseca la scrittura, e quando lo fa non avete bisogno della religione umana perché avete già la scrittura. Il resto del tempo si sbaglia e di certo non avete bisogno. Così il punto è questo: la parola di Dio concessa a noi oggettivamente si combina con l'unzione di Dio, che è lo Spirito Santo che dimora in noi permanentemente e fornisce l'applicazione della verità, così che conosciamo questa verità. Ora, questa è l'eredità di Gesù per noi. Pensateci, gente, pensateci su. Quando volete conoscere una risposta a qualunque cosa, potete andare direttamente a questo libro. È qui. Questo è il tesoro dal quale la vostra vita è governata. Ora tornate indietro a Giovanni, capitolo 14 per un minuto, e poi guarderemo ad un paio di altre cose, però diremo qualcos'altro. Ma in Giovanni 14, inoltre, voglio aggiungere anche il versetto 26. Versetto 26, qui troviamo di nuovo la parte oggettiva: ma il Consolatore, che è lo Spirito Santo, o lo Spirito della Verità, che il Padre manderà nel mio nome, cioè in coerenza con la mia persona, egli sarà uguale a me, ed egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ogni cosa, qualunque cosa io vi abbia detto. Ora, cari, voglio che sappiate, prima di tutto, che quel versetto non ha una prima applicazione primaria a tutti i cristiani, ok? Ha un'applicazione primaria agli scrittori e agli autori del Nuovo Testamento, ai predicatori apostolici nell'era iniziale della Chiesa, e ciò che è una promessa di ispirazione verbale. Notate, sta dicendo: ora io me ne sto per andare, me ne vado, ma quando verrà lo Spirito, ecco qui il punto, che è il punto numero uno, egli vi insegnerà tutte le cose che non avete ancora imparato, ma che dovete sapere per avere il quadro totale della salvezza. E egli vi riporterà anche alla memoria tutte le cose passate che vi ho insegnato. Ora lì abbiamo le due facce del Nuovo Testamento. Abbiamo, nella prima cosa, egli vi riporterà ogni cosa alla memoria, il resoconto dei Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. E quando essi si misero a scrivere quei Vangeli, dovevano ricordare le cose che Gesù disse, giusto? Perché quei quattro Vangeli registrano la vita di Gesù, di Cristo. Come avrebbero mai potuto ricordarle? È scritto proprio lì: lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà tutte quelle cose e vi riporterà alla che cosa? Alla memoria qualunque cosa io vi abbia detto. Quando il Nuovo Testamento registra nei Vangeli le parole di Gesù, sono accurate? È meglio che lo siano? lo Spirito Santo lo sta facendo ed egli non fa mai errori e non mente mai, secondo 1 Giovanni 2. Non c'è alcuna menzogna in lui, egli è lo spirito della verità, il versetto 17 dice. Così quando lo spirito di Dio riporterà le cose alla memoria, esse saranno accurate. Così potete leggere i Vangeli, miei cari, e potete leggere lì la vita di Cristo ed avere assoluta fiducia, a causa della promessa di Gesù, che ciò che state leggendo è in effetti la sua stessa parola. Non è forse una grande fiducia questa? Sicurezza? Quando vado alla Bibbia non ho bisogno di speculare se sia accurata o meno. Se Gesù ha detto che quando egli verrà e sarà scritta sarà accurata, allora prenderò la sua parola. Non è vero? E così dice, quando ricorderete per scrivere i Vangeli, ricorderete accuratamente per mezzo dello Spirito. Ma c'è un ulteriore punto. Inoltre continuerò ad insegnarvi ogni cosa. E questo inizia dal libro degli Atti ed arriva fino all'Apocalisse. Ci sono ancora molte cose da dire e ve le insegnerò mediante lo Spirito Santo. E così abbiamo il libro degli Atti e tutte le lettere di Paolo, le epistole generali, poi il libro dell'Apocalisse. E questa è una promessa di ispirazione verbale, questa è una promessa di accuratezza divina, questa è la promessa che, quando prendo la scrittura e comincio a leggerla, posso essere sicuro che questa è accurata, perché Gesù mi ha promesso che lo sarebbe stata. Gesù mi ha promesso che questa sarebbe stata registrata dalla mente dello Spirito Santo, che è chiamato lo Spirito di che cosa? Della verità. Questa è la verità. E così troviamo la promessa, la duplice promessa veramente, dunque, che ricorderete e che imparerete cose nuove. L'Apostolo Paolo, in qualche modo, ne rende testimonianza nel terzo capitolo di Efesini, dove dice, se avete udito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata data verso di voi, in altre parole, se avete sentito parlare del mio ministero, se avete sentito parlare di ciò che Dio mi ha chiamato a fare, eccolo qui, come per rivelazione mi ha fatto conoscere il mistero. Il mistero, ora saltate giù al versetto 5, che in altre età non fu fatto conoscere ai figli degli uomini come ora è stato rivelato ai suoi santi, apostoli e profeti. Ascoltate, per mezzo dello Spirito. Paolo dice, sto scrivendo tutte queste cose per mezzo dello Spirito. Tutti i misteri che non furono mai rivelati e che mi sono stati dati per rivelazione di Dio provengono dallo Spirito Santo, che è chiamato lo Spirito della verità. Così Paolo dice, potete fidarvi di tutto ciò che scrivo. Gesù dice, potete fidarvi di tutto ciò che vi riporterò alla memoria. E quando quegli uomini dei primi tempi scrissero, quando quegli apostoli dei primi tempi predicarono, Dio li ispirò a parlare la verità e a ricordare le parole di Gesù con assoluta accuratezza. E quando cominciarono ad insegnare nuova verità, lo Spirito di Dio diede loro nuova rivelazione che fu poi messa per iscritto per costituire il Nuovo Testamento. E gente, tutto questo insieme viene a dirci che abbiamo la verità, non solo la verità oggettiva, biblica, ma anche l'insegnante residente, dimorante soggettivo della verità stessa, e la combinazione di queste due cose ci garantisce la conoscenza della verità. Ed oserei persino dire, miei cari, che un uomo o una donna dovrebbe essere uno stolto per non studiare la verità, non è vero? È la verità che ci benedice. È quando ubbidiamo alla verità che Dio è in grado di rispondere con la benedizione. Immaginate qualche volta come sarebbe, come potrebbe essere trovarci senza la parola di Dio, come nella storia di Israele, quando dimenticarono la parola di Dio e semplicemente andarono in rovina. Perché? Perché non avevano linee guida. Mi viene in mente la mia vita personale. Non succede mai nulla nella mia vita senza che io la consideri attraverso la griglia della scrittura. Tutto ciò che mi accade, penso, bene, com'è che si relaziona alla scrittura? Qual è il modello biblico qui? Qual è lo standard biblico? Così che, cos'è che dice la scrittura su questo, così che so come comportarmi? Quando ci riuniamo come anziani per prendere molte decisioni, le cose che ci preoccupano in quelle decisioni sono le cose della scrittura. Che cos'è che ha Dio da dire su questo? Qual è la sua parola per noi a questo riguardo? È straordinario poter avere una risorsa come questa, poter andare e dire questo è ciò che Dio vuole, e questo è ciò che se obbediamo ci porterà benedizione. E quando aprite la parola di Dio avete quella verità meravigliosa che il mondo non conosce. Ora guardate al 16:12, vi mostrerò una delle affermazioni più brevi preferite che ho. Di tutte le affermazioni di Gesù, amo questa, quanto qualunque altra, però amo questa in particolare. Giovanni 16:12 sta ancora parlando della stessa idea, e dice, ho ancora molte cose da dirvi. Fermatevi lì, ok? Questo lo amo semplicemente. È così personale, no? Non dice, ora ci sono molti altri editti che arriveranno dal trono? No, dice, ho molte cose da dirvi. È molto personale, non è vero? Non so come vi sentiate voi, ma quando prendo in mano la scrittura mi coinvolgo in una conversazione con Gesù, perché mi rendo conto che tutto ciò che viene detto nel Nuovo Testamento proviene da Lui. Egli sta semplicemente lasciando che lo Spirito Santo sia l'agente del trasporto per darcela. Lo Spirito Santo è una sorta di postino soprannaturale, ma Gesù è colui che scrisse la lettera. E potresti dire, da dov'è che prendi questo concetto qui, John? Oh, versetto 13. Ma quando sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Da chi? Da me! E vi annunzierà le cose a venire. Mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Vedete? Lo Spirito Santo prende la lettera di Cristo, la porta ai suoi e la consegna. E questo Nuovo Testamento è la parola di Dio, la parola del Figlio attraverso lo Spirito al credente. Ho molte cose da dirvi, ma ora non le potete sopportare, perciò devo aspettare un po'. E farò sì che lo Spirito Santo ve le porterà più tardi. E sono certo che i discepoli erano entusiasmati quando udirono queste cose. Potete immaginare quanto si entusiasmarono quando lo Spirito di Dio venne su di loro e cominciarono a scrivere, e quando si alzarono a predicare, Dio fluì semplicemente attraverso di loro ed essi parlarono realtà divine, verità divine, in adempimento di tutto questo. Se potete tenere a mente quella breve affermazione, vi aiuterà nel vostro studio biblico, no? Giovanni 16:12. Ho ancora molte cose da dirvi. E diciamo sempre che la preghiera è parlare al Signore, e leggere la Bibbia è il Signore che parla a noi. Ed io vado ogni giorno nel mio studio lì per studiare la parola di Dio, e sempre nella mia mente c'è il desiderio che Dio si riveli, e così prego sempre che Dio mi aiuti nel mentre studio e in qualche modo superi le mie fragilità e la confusione che potrebbe esserci nella mia mente in qualunque momento. E penso a me stesso, tra me e me, che mentre entro nella parola di Dio, questo non è accademico, non è una qualche cosa, grande cosa che è caduta dal cielo, no, questo non è come la legge del Sinai incisa con un dito fiammeggiante su una pietra e poi, sapete, consegnata agli uomini con tuoni e lampi. Questo è Gesù che dice: «Hey, MacArthur, ho alcune cose da dirti oggi». E finché posso concepire quella intimità personale, lo studio biblico diventa per me comunione piuttosto che accademia. Gesù mi sta parlando. Ed io dico sempre a me stesso: Signore, parlami, parlami. Non lo dite anche voi? Parlami nella tua parola. Ed è veramente questo ciò che è, no? E lo Spirito Santo ci parlerà e ci dirà le parole di Cristo. Questa è una grande, grandissima promessa. Una grandissima promessa. Se guardate a Giovanni 15:26, un'ulteriore nota su questo: quando sarà venuto il Consolatore, colui che io vi manderò dal Padre, cioè lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli renderà testimonianza, guardate, di me. Ora ascoltate qui. E anche voi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. E voi siete gli uomini, dice a quei discepoli che scriveranno tutto. Voi siete la chiave. Verrà a voi e voi lo metterete per iscritto. Gente, mettete insieme tutte queste scritture, ciò che avete è la promessa del Nuovo Testamento. Capite? Gesù ci ha lasciato il Nuovo Testamento. Questa è la sua eredità. E vi parla ed esso è vivo. Lo aprite ed egli vi parla ed è vivo. La Bibbia dice di se stessa: la parola di Dio è vivente, giusto? Ebrei 4:12. È vivente e penetra e divide. Ha la capacità di dar vita, ha la capacità di trasformare la vita, ha la capacità di sostenere la vita. È viva, è vivente. E così vediamo la parola di Dio come l'eredità vivente di Gesù che ha qualcosa da dirci. Bene, passiamo al settimo. Egli ci ha dato la prova dell'amore, la speranza del cielo, la garanzia della potenza, l'assicurazione della provvista, il dono dello spirito, il possedimento, il possesso della verità divina. Numero 7, l'eredità della pace. L'eredità della pace. Questo è qualcosa che il mondo farebbe bene a trovare. Versetto 27 del capitolo 14, nella sua conversazione qui, promise loro anche la pace. Dice: vi lascio la pace. Mi piace questo. Di chi è la pace? Vi do la mia pace. Non come il mondo, non come il mondo la dà. Io ve la do a voi. Smettete di lasciare che il vostro cuore sia turbato, smettete di lasciarlo aver paura. Un'eredità di pace. Vabbè, di che cos'è che sta parlando? Ci sono due tipi di pace nella scrittura, vero? C'è la pace con Dio, di cui si parla in Romani 5:1. Abbiamo pace con Dio. E sapete cos'è che significa? Pace con Dio, cos'è che significa? significa che la guerra è finita, giusto? È come se fosse un trattato. In Efesini Paolo dice che eravamo nemici, eravamo alienati dalla vita di Dio e così via, ed eravamo in guerra con Dio. E abbiamo ricevuto Gesù Cristo e siamo stati messi in pace con Dio. E in effetti Paolo la chiama in Efesini 6:16 il Vangelo della pace. Che cos'è la buona notizia della pace? Che l'uomo può fermare la sua ribellione ed essere in pace con Dio. Che Dio sarà dalla nostra parte. Che sarà per noi. E la Bibbia dice che se Dio è per noi, è con noi, chi sarà contro di noi? È onnipotente. E questa è la promessa, che quando diventiamo cristiani e riponiamo la nostra fede in Cristo, Dio passa dalla nostra parte. Ed è per questo che in Efesini capitolo 6, versetto 15, ci viene detto che quando combattete contro Satana, abbiate i vostri piedi calzati con questa conoscenza, ed usavano stivali chiodati che tenevano il terreno molto bene quando combattevano. E sta dicendo, il modo per mantenere una posizione ferma è ricordare che siete in pace con Dio e che Egli è dalla vostra parte. E quando entrate in battaglia contro Satana, tutto ciò che dovete dire è, Dio attacca! Dio è dalla mia parte, questo è favoloso. E se Dio è per me, state attenti tutti, ok? Se Dio è per me, siete tutti in grossi guai. Ora, questo è il punto, no? Pace con Dio significa che Dio è dalla mia parte. Che sicurezza! Gli indiani Quechua in Ecuador hanno una parola per pace che significa sedersi nel cuore. Questo significa semplicemente essere a casa, essere a riposo, sedersi nel proprio cuore. Quando entrate in guerra, semplicemente sedetevi, lasciate che combatta lui. Ma in realtà non è questa la pace di cui sta parlando qui, l'ho solamente buttata lì, buona però, no? È vero? Buona. Ma nel versetto 27 ha un tipo di pace diversa in mente, pace vi lascio, vi do la mia pace, non come il mondo la dà, io ve la do, smettete di lasciare che il vostro cuore sia turbato. Questa non è la pace oggettiva del rapporto che abbiamo con Dio, questa è la pace soggettiva della tranquillità della mente. Ma certamente deriva dalla prima, non è vero? È per questo che ve l'ho data. Ma perché ho Dio dalla mia parte, che sono in pace. Sono prima di tutto in pace con Dio, e visto che sono in pace con Dio, sono anche in pace con me stesso. Ogni volta che arrivo al punto di cui potrei cominciare a preoccuparmi, dico, di che cos'è che mi preoccupo? Dio è dalla mia parte, se Lui è dalla mia parte, di che cosa mi preoccupo? Guardate Filippesi capitolo 4, penso che ci aiuterebbe forse a darci un'idea su questo. Filippesi capitolo 4, versetto 7. E la pace di Dio, notate la distinzione? Quando avete pace con Dio, ricevete la pace di Dio. Questa è la tranquillità soggettiva che deriva dal fatto oggettivo della vostra identificazione come parte della squadra di Dio. Poi avete la pace di Dio che supera ogni intelligenza ed è il tipo di pace che non ha senso. È semplicemente ridicolo avere così tanta pace nella situazione in cui ci troviamo. E che cos'è che fa questa pace? Custodisce, ed è un termine militare che significa stare in guardia, sta in guardia sul vostro cuore e sulla vostra mente, vi impedisce di perdere la testa, di andare fuori controllo, di finire in una cella imbottita. Cos'è che fa? La pace di Dio che viene quando riconosciamo di essere in pace con Dio, quando mi rendo conto che Dio è dalla mia parte, non ho nulla di cui preoccuparmi. E la vera consapevolezza del fatto che Dio è dalla mia parte dovrebbe darmi pace con me stesso, così che io possa calmarmi nel mio cuore ed essere a riposo. E quando tutto il resto esplode intorno a me, io posso essere quello in pace, nessuno lo capirà. E la cosa che rende tutto questo possibile risale al versetto 5 di Filippesi 4, alla fine del versetto, dice il Signore è vicino. Questo non sta parlando della seconda venuta, ovviamente sta parlando della presenza del Signore. Il Signore è qui, giusto? Il Signore è vicino, di conseguenza non siate ansiosi di che cosa? Di nulla! Di che cosa vi preoccupate? Il Signore è qui! È dalla vostra parte! Di cosa vi preoccupate? O potreste dire, ma ho problemi, veramente? Oh, fate questo, in ogni cosa, mediante la preghiera, la supplica, con il ringraziamento, fate semplicemente conoscere le vostre richieste, che cosa? Semplicemente diteglielo, Signore, ho un problema. Lasciate che se ne occupi Lui. È sempre lì, il Signore è vicino. Non preoccupatevi, pregate, ed il risultato sarà, versetto 7, la pace di Dio custodirà la vostra mente. Lasciate che vi dica una cosa. Non credo che la pace di Dio custodirà veramente la vostra mente. Se non riconoscete, numero uno, che siete in pace con Dio, che Egli è sempre lì, e invece di preoccuparvi, pregate e vi affidate a Lui. Allora avrete la pace di Dio. E così la meravigliosa promessa che Gesù ha dato è stata vi darò la mia pace, la stessa bellissima, imperturbabile serenità che caratterizzava Lui può caratterizzare anche voi. Nessuna paura. Pace. E sapete perché Gesù aveva una tale pace? Pensateci, stava andando sulla croce, avrebbe potuto essere un relitto nervoso. Pensateci, come sareste stati voi? Ma andò con una serenità assoluta, con una pace assoluta. Sapete perché? Perché sapeva che il Padre era accanto a Lui, giusto? Sapeva che il Padre era accanto a lui. E voi? Avete lo stesso diritto di attraversare qualunque prova con pace, perché sapete che il Padre è accanto a voi. Va bene, 16:33 di Giovanni aggiunge un ulteriore pensiero su questo, tornando alla stessa idea. Queste cose vi ho dette affinché in me, e quello è l'unico posto dove troverete mai la pace, abbiate pace, dice, sia noto per tutti i tempi, a tutto il mondo, a chiunque lo ascolti, che l'unico posto dove troverete mai la pace è in lui. Nel mondo avrete tribolazione, ma non preoccupatevi di quello, perché io ho già vinto il mondo, dice. Non preoccupatevi del mondo, avrete problemi, va bene così. Io l'ho già vinto però, io sono in controllo. Quindi siate in pace. E penso veramente che nel mentre meditiate su chi è Dio, sul fatto che Egli è veramente dalla vostra parte, il risultato sarà solamente la pace. E c'è una ottava cosa, giusto velocemente, che ci dà nella nostra eredità, e sarebbe la promessa del frutto. La promessa del frutto. Questo si trova in Giovanni 15, versetto 5. Io sono la vite, voi siete i tralci. E colui che dimora in me, credo che questo si riferisca al cristiano qui, a qualunque cristiano, dimora in Cristo, e io in lui porta molto frutto. Oh, questo è così buono. Dice che siamo caratterizzati da frutto. Sapete che non esiste un cristiano senza frutto? Esattamente. Non potete essere un cristiano senza frutto, perché tutti i cristiani devono portare un qualche frutto. Dai loro frutti lì che cosa? Li riconoscerete, questo è il segno identificativo. Sono convinto che alcuni cristiani abbiano poco frutto, forse non dovrei dirlo in questo modo, ma alcuni cristiani portano poco frutto, alcuni cristiani sono cristiani da frutto ed altri cristiani sono cristiani da molto frutto, ma non esiste alcun cristiano che non abbia alcun frutto. Sapete, tutti noi, miei cari, tutti noi, abbiamo ricevuto da Gesù la promessa che porteremo frutto. Potresti dire, che cos'è il frutto? Buone opere, opere giuste, condurre persone a Cristo? L'abbiamo già visto in passato, ma lasciate che vi dia solamente un pensiero generale, che il frutto è il prodotto di una vita che ha una vita continuativa, giusto? Il frutto è qualcosa che vive oltre me, qualcosa che io riproduco. Non è entusiasmante avere una parte nel continuum eterno producendo frutto che sarà lì quando voi non ci sarete più? Guardate il versetto 16 di Giovanni 15. Questo è favoloso, favoloso. Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ne sono certo, ok? E vi ho costituiti, ora questa non è un'opzione, è una promessa, affinché andiate e portiate frutto. Ora, vedete? I cristiani portano frutto. E amo questo successivo. Oh, entusiasmante. E affinché il vostro frutto, che cosa? Rimanga. Non è entusiasmante? I cristiani non sono fuochi di paglia. I cristiani non vivono solamente per mangiare, per eliminare, per mangiare, per eliminare. Ed un giorno muoiono e vanno in una cassa di pino il giorno di Santo Stefano e addio. Arrivederci. No. I cristiani fanno parte di un continuum eterno, fanno parte di un prodotto che attraverserà l'eternità come cerchi in uno stagno eterno senza fine. E voi ed io abbiamo vite che risuoneranno nei corridoi del cielo per sempre, 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 sempre. Non è forse una super promessa? Straordinaria! Senti, quando ci penso, in un certo senso rende insignificante tutta questa faccenda qua giù sulla terra, no? Tante volte lavoriamo, sapete, per accumulare in questo mondo e moriamo ed è tutto ancora qui. Oh, grazie a Dio che ci ha promesso che ci sarà qualcosa che risuonerà attraverso l'eternità. Ogni volta che conduco qualcuno a Gesù Cristo penso alle conseguenze eterne di quel fatto. Io sono cristiano oggi perché qualcuno che era cristiano nella mia famiglia molto tempo fa, qualcuno ha condotto mio nonno a Cristo, qualcun altro ha condotto mio padre a Cristo e avanti così, e miei figli e avanti così, e qualcuno molto tempo fa che era cristiano ha condotto qualcun altro a Cristo. Voglio dire, la generazione dei cristiani è fantastica. E le mie opere giuste in questa vita, per quanto siano poche, influenzeranno qualcun altro e qualcun altro vedrà la sua vita cambiata e qualcun altro vedrà la sua vita cambiata e questo continuerà per sempre. Ho ricevuto una lettera questa settimana da una signora che disse: voglio solamente dirti una cosa, sono molto entusiasmata della nostra famiglia, ho dato una delle tue cassette a mio fratello, lui l'ha ascoltata e dopo si è chinato da solo ed ha invitato Gesù Cristo nella sua vita ed è tornato a ringraziarmi ed è così entusiasta e vuole più cassette, quindi volevo solamente ringraziarti. E sapete, quello mi entusiasma così tanto, sapete, voglio fare di più di questo in questo mondo che semplicemente morire e dire: oh, è tutto finito, e chi era? Non voglio essere solamente un segno in un cimitero, perché io credo che la vita fosse destinata a essere più di quello. E così Gesù Cristo dice: infatti è così, avrete un frutto che rimarrà. Che promessa! Essere parte di un continuum eterno. Chi si accontenterebbe di qualcosa di meno? Non riesco ad immaginare persone che vogliono solamente girare a vuoto e vivere come esistenzialisti oggi e buttar via tutto e morire e finirla lì. E quella è la fine di tutto, no? Quando conosciamo Gesù Cristo, la vostra vita viene invasa da una potenza divina che vi permetterà di produrre frutto che rimarrà per sempre. E questo dà significato alla vita. Bene, c'è una nona cosa, questa è l'unica negativa, ma ci deve essere, perché deve essere anche tutto un po' più realistico, no? E quello è il dolore della persecuzione. Una cosa che possiamo aspettarci è quella di essere perseguitati. Non possiamo essere questo tipo di persone vivendo in questo tipo di mondo senza ricevere un qualche colpo. Giovanni 15:18 dice: se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di odiar voi. Gesù dice: non siete così sorpresi dalla cosa? Uscirete là fuori, uscirete lì con quel messaggio, sarete pieni di zelo per dirlo a tutti e dall'improvviso vi renderete conto che vi odiano. Ma non sorprendetevi troppo, dopo tutto hanno odiato me. E francamente, gente, non c'era nulla in lui da odiare, ci sono alcune cose in noi che non sono poi così amabili, no? Se foste del mondo, versetto 19, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma visto che non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ora, ciò che intende dire lì è che il mondo è il sistema malvagio di Satana, e nel momento in cui siete stati salvati, siete stati trasferiti fuori da quel sistema, giusto? Abbiamo vinto il mondo, dice Giovanni 5, e che cos'è che vince il mondo? Proprio la nostra cosa? La nostra fede. Così, mediante la nostra fede in Cristo, siamo fuori dal mondo, tirati fuori dal mondo, siamo stati messi a parte dal mondo, separati dal mondo, non siamo il mondo, e quindi il mondo non ci accetta. Versetto 20, ricordate la parola che vi ho detto: il servo non è maggiore del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Alcuni crederanno, la maggioranza però vi perseguiterà. Ma tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome. Non se la prendono veramente con voi, non è che vi detestano, è che odiano me e mi risentono, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero avuto peccato, ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. La cosa che rifiutano veramente, la cosa che il mondo odia, il messaggio del peccato, non è vero? Il motivo per cui rifiutano Cristo è perché viene e li smaschera e non possono più nascondere il loro peccato. E così ci odiano, e così odiarono lui, al versetto 23, colui che odia me odia il Padre mio, odiano tutti quelli coinvolti. Se io non avessi fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro uomo ha fatto, non avrebbero avuto peccato. Vedete, loro non avrebbero avuto quella tremenda rivelazione del peccato se non avessero visto Cristo. Ora invece hanno visto ed hanno odiato sia me che il Padre mio. Al versetto 25 dice: mi hanno odiato senza motivo. In capitolo 16, versetto 1 dice: vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati, non siate scioccati, non scandalizzatevi quando questo accade. Vi espelleranno dalle sinagoghe. E lo fecero, credetemi, cacciarono i cristiani fuori dalle sinagoghe. Lo troviamo perfino nel libro degli Atti. Anzi, verrà l'ora che chiunque vi ucciderà penserà di rendere servizio a Dio. Sapete chi è? È la profezia di un uomo che mi viene in mente, Paolo per esempio, no? E ce ne furono altri, e vi faranno queste cose perché non hanno conosciuto il Padre né me. Preparatevi, dice, devo promettervi anche questo. Non sarà facile. Perché sarete identificati con me, ed il mondo che odia me odierà anche voi. Noi semplicemente non possiamo inserirci in questo sistema, ed il sistema ci respinge. Ora, questo non significa che andiate a far broncio in un angolo e cerchiate di portare le vostre qualità esperienziali fastidiose fino a farle combaciare con la vostra posizione. Non significa che sarete una persona fastidiosa perché in qualche modo volete esaltarvi in quella situazione, no? Volete essere il più amorevoli, miti, gentili, premurosi, generosi possibili in mezzo al mondo, come lo era Gesù, e dovreste assicurarvi che se vi odiano, non vi odiano per la vostra personalità, ma piuttosto per la verità che dite. Tutte queste cose sono nostre e dobbiamo aspettarcele. Sono contento che ci abbia parlato di questo, voi no? Perché potrebbe essere un po' scioccante se non ce l'aspettavamo. C'è una decima e un'ultima, e ve la darò velocemente. L'ultima cosa che ci ha dato è stato l'impegno della gioia. L'impegno della gioia. E devo mostrarvela questo, ok? Devo mostrarvela. È così bella. Giovanni 15:11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi. La gioia di chi? La mia gioia, affinché la vostra gioia sia completa. Vi ho dato tutta questa cosa di questa eredità? Voglio dire, vi ho dato tutte queste cose affinché siate gioiosi. Miei cari, vi direi che la ragione per cui metto la gioia per ultima è perché la gioia è il risultato di tutto ciò che ha detto. Quando mi viene in mente tutto ciò che mi ha lasciato, non posso fare a meno di essere gioioso. E anche se ho problemi nella mia vita, non posso fare a meno di essere gioioso, perché so che quando il problema sarà finito, grandi cose saranno lì. Guardate 16:20, Giovanni 16:20, questa è una delle mie affermazioni preferite del nostro Signore. Dice: in verità vi dico, piangerete e vi lamenterete ed il mondo gioirà. In altre parole, vi sembrerà un po' incongrua come cosa, perché il mondo sarà così felice e saranno lì a festeggiare, voi sarete lì in un angolo a piangere e voi sarete afflitti, ma tenete duro perché la vostra tristezza sarà mutata in gioia. Amo quello, mi piace. La vostra tristezza sarà mutata in gioia. Ora, cosa intende dire con quello? La gente dice, oh, significa che avrete alcune circostanze terribili e alcune circostanze tristi e poi più tardi il Signore vi porterà alcune felici e saranno belle e poi avrete altre cattive circostanze e così. Non è quello che significa però, no. Guardate il versetto 21, l'illustrazione lo chiarisce. Una donna, quando è nelle doglie del parto, proprio all'ora del parto, ha dolore. Sì, c'è dolore, c'è pianto, c'è angoscia, c'è agonia e tutto il resto, ok? Naturalmente in quel periodo non avevano le belle piccole cose che possono alleviare un po' il dolore che abbiamo oggi, quindi la donna era nel dolore, ma appena ha partorito il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che un uomo è nato nel mondo. Dovrei aggiungere che non è nemmeno così male quando nasce una donna, ovviamente, ma il punto del versetto è che lo stesso evento che causa il dolore causa anche la gioia. Capite il punto, no? Questa è una verità molto importante. Gesù sta dicendo, nel parto c'è terribile angoscia, ma immediatamente essa sfocia in gioia e l'angoscia è dimenticata. Ciò che il nostro Signore ci promette è questo: avrete circostanze dolorose, ma queste sono proprio le circostanze stesse dalle quali verrà la gioia più grande. Ricordate ciò che abbiamo imparato in 1 Corinzi 10:13? Che l'uscita dalle prove è che cosa? Attraverso di esse? E la luce in fondo al tunnel è la gioia? Non sta dicendo, oh, vi darò circostanze diverse, circostanze felici invece delle vostre tristi, no, sta dicendo, proprio da quelle tristi verrà la gioia, se solo continuate a credere ed aspettate. Oh, che eredità, miei cari. Vedete? La prova dell'amore, la speranza del cielo, la potenza, la forza, la provvista, lo Spirito Santo, la verità, la sua pace, la fruttuosità, la persecuzione, la gioia. Tutte queste cose sono nostre. Ora voglio riassumere il tutto con questo pensiero, un grande pensiero. Sapete perché tutte queste cose sono nostre? Sapete perché? Ascoltate questo. Perché Egli è nostro, giusto? Volete sapere una cosa ancora più entusiasmante? Che quando se ne andò, non se ne andò veramente, affatto. Potete dire, cosa intendi dire con quello? Guardate Giovanni 14:20 e concluderemo con questo pensiero. Giovanni 14:20. Ah, tornate al versetto 18. Non vi lascerò orfani. Qual è la riga successiva? Io verrò a voi, ed ancora per poco ed il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Cosa intendi dire? In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, ed io dove? In voi. Andrò via in forma fisica, ma sarò in voi in forma spirituale. Questo è il punto, giusto? Al versetto 23 dice la stessa identica cosa. Noi verremo, alla fine del versetto, da Lui e faremo dimora presso di Lui. Ascoltate, gente, la ragione per cui tutta l'eredità di Cristo è mia è perché Cristo è mio. Se ne andò fisicamente, ma non se ne andò mai. E dimora in ogni singolo credente, con la sua presenza meravigliosa. E questo è vostro. Se credete. E confido che lo facciate. Preghiamo. Grazie Padre per il nostro tempo insieme questa mattina. Grazie per la tua verità, per il modo in cui ci parla, il modo in cui penetra il nostro cuore e tira fuori da noi gratitudine e riconoscenza. Prego Signore che tu ci insegni in termini di cose pratiche ad applicare, mettere in pratica ciò che abbiamo imparato. E che anche noi ti lodiamo per i doni che ci hai dato così liberamente, a quelli di noi, coloro che non hanno fatto mai nulla per guadagnarceli. Tutto per grazia. Semplicemente oltre le nostre parole, non possiamo esprimere la nostra gratitudine. Ora prego per chiunque qui che non abbia mai teso la mano per prendere, per ricevere l'eredità di Gesù mediante la fede, che il tuo spirito si muova nel suo cuore e lo faccia persino oggi. Preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.